Tempi, quindi userò i 16 minuti. Allora, il 17 giugno è uscito appunto il report del Greco sulla quarta valutazione fatta al nostro paese e ci siamo immediatamente spiegati perché c'è stato un Consiglio Grande Generale in giugno, peraltro fissando anche già prima del 17 al 20 a quest'ora il dibattito sulla giustizia. E questi toni trionfalistici è chiaro che sono la logica conseguenza di una valutazione positiva che non è che a noi dispiaccia. Quello che però non possiamo accettare e non lo accettiamo e ribadiremo con forza è che questa maggioranza non può pensare di lavarsi la coscienza in una sorta di battesimo purificatore di quanto è avvenuto nei primi mesi di questa legislatura. Perché il Greco cosa ci dice? Ci dice che con le leggi adottate nel 2022 la politica, i consiglieri, i membri del Consiglio Grande Generale, chi fa attività legislativa o chi ha potere esecutivo deve essere fuori dall'attività di gestione della giustizia. Cioè ci premia, ci valuta proprio su questo, dicendo bravi, con questa legge del 2022 la politica non avrà più peso, comunque ha un peso equilibrato su quella che è la gestione dell'attività giudiziaria. Benissimo, ma noi questo principio, signori, lo condividiamo profondamente. Lo condividevamo però anche 2 anni fa, quando la stessa politica, che poi, grazie probabilmente anche al contributo del presidente Canzio, grazie anche a delle spinte che arrivano dalla società civile, ha messo in campo delle riforme, secondo noi non ottimali, ma che certamente vanno in quella direzione. Ma cosa ha fatto la politica 2 anni fa? È stata fuori dal tribunale? O ha mandato via tutta una serie di giudici? Li ha mandati via per decisione politica, sovvertendo negli organismi in cui la politica aveva la rappresentanza le maggioranze che invece la parte togata esprimeva. Perché, signori, le prime avvisaglie le abbiamo avute da subito, con la nomina, con l'occupazione di quella che potremmo definire occupazione del Collegio dei Garanti. Quello è stato il primo passo. Poi viene fatta una norma con valore retroattivo di interpretazione autentica per andare a ripristinare quella che era stata venduta nel teorema propinato come un'azione che era l'allontanamento del precedente dirigente del tribunale contro legge illegittima, illegale, ripristino della legalità, ve le ricordate? Allora cosa fa la politica? Va in consiglio giudiziario, tenta di applicare quella legge, grazie al coraggio di un consigliere che voglio nominare, Iro Belluzzi, che si è astenuto in quella votazione, non c'è riuscita, la politica non c'è riuscita a sovvertire ciò che il tribunale, ciò che gli organi istituzionalmente preposti avevano deciso, non riesce a sovvertirlo perché quella votazione non ha i numeri adeguati e si passa alla volta successiva. Dove cosa si esamina? Non in senso generale la legittimità di una decisione, ma si esamina un ricorso di un giudice, del giudice Valeria Perfelici, ex dirigente. Un ricorso fatto a un organismo per metà politico. Dove cosa dice il giudice? Dice no, quella decisione non era legittima. Bene, cosa succede? Per ripristinare la legalità si fa una votazione con un numero che dai nostri conti non era adeguato a rendere valida la seduta, tant'è che solamente con la presenza del giudice ricorrente in quell'organismo la seduta è stata potuta resa valida. Ma c'è una norma che dice che se c'è un interesse diretto non deve essere presente chi lo manifesti. Quindi voi il 24 luglio 2020 avete illegittimamente corretto una struttura che secondo voi era illegittima. Poi cosa abbiamo fatto noi? È chiaro che l'opposizione degli strumenti chiari, abbiamo fatto un ricorso al Collegio dei Garanti, ci ha detto che è ambito amministrativo, abbiamo fatto un ricorso amministrativo in quanto noi con la nostra assenza abbiamo contribuito a che non ci fosse il numero legale. Cosa ci è stato risposto? Ci è stato risposto che noi non avevamo interesse legittimo per chiedere se era o meno legittima la decisione assunta nell'organismo di cui facciamo parte e da cui eravamo assenti, proprio perché ritenevamo che quella decisione non andasse presa in quei termini. Noi l'abbiamo sempre detto, siamo per la terza via, nessuno, la Civerca purtroppo è uscita, ci può accusare di aver sostenuto la cricca. Banca CIS l'abbiamo chiusa noi nella precedente legislatura, Eva Guidi era segretario alle finanze, non era Gabriele Gatti o quelli che sono succeduti. O quelli che sono succeduti, sì, ma qua parlano le pedine che non sanno nemmeno di esserlo probabilmente. Benissimo, cosa succede? Cosa succede? Succede che la politica inizia a estromettere, perché a quel punto è stato ripristinato un numero in Consiglio giudiziario che non dava più problemi. La politica inizia uno dietro l'altro a mandare via magistrati, non rinnova Emiliani, non rinnova Sesta, non rinnova Esposito. Si accolgono i ricorsi anche su Simoncini, su Treggiari, su Morrone. Benissimo, epurazione fatta dalla politica nel Tribunale. Quindi, signori, poi la legge è stata fatta. Noi l'avremmo fatta magari con qualche elemento diverso. Però, signori, voi la legge l'avete fatta dopo che vi siete garantiti un tribunale come piace a voi. Perché evidentemente, nella logica vera di chi ha fatto sta roba, non c'è l'autonomia vera del tribunale, ma c'è un tribunale funzionale. Un tribunale funzionale. Questa è la verità. Quindi oggi che i numeri in tribunale sono quelli giusti, si può approvare quella norma giusta, migliorabile, molto, per certi versi che anche lì dentro si intravede qualcosa che non funziona, tant'è che la cosa che abbiamo detto non era segretario, poi qui ci cita a sproposito assolutamente il consigliere Civerchi, quando diciamo non porti la riforma, dicevamo cerchiamo di fare almeno questo passaggio insieme, lasciamoci indietro quello che è successo, che ma ci ha incontrato il segretario, ma tutte le cose che le abbiamo detto, per esempio una cosa banalissima è che nell'ambito del Consiglio giudiziario attuale la rappresentanza togata viene eletta dalla maggioranza più uno dei magistrati, perché se concentrano i voti tutti sugli stessi, gli altri non avranno nessuna rappresentanza. Le hanno detto ma diamo un voto ad ognuno, perché non si è potuto fare? C'era il dubbio che avere uno magari che non è proprio esattamente schierato con chi deve essere, poi potrebbe creare delle difficoltà, dei problemi. Ah, non sorrida segretario, mi spieghi perché? L'abbiamo chiesto, non ci ha convinto, mettiamola così. Poi è chiaro che non c'è più la politica, è un fatto positivo. È chiaro che abbiamo fatto un codice etico anche sulla condotta e sulle incompatibilità dei consiglieri.
Per le conclusioni? Raddoppia? Per cortesia consiglieri, prima del raddoppio chiedetelo. Ah, chiedo scusa.
Non si
preoccupi. Approfitto per una precisazione prima di ridarle la parola. Se non abbiamo compreso male qui dal trono, visto il vociare, sembra sia stato detto che l'orario di questa sessione consigliare è stato stabilito in base al report del Greco. L'orario della sessione consigliare, l'articolazione dell'orario della sessione consigliare, l'eccellentissima reggenza pro tempore lo presenta in ufficio di presidenza e lo decide assieme all'ufficio di presidenza. Quindi credo che, se questa affermazione l'abbiamo compresa bene, non sia estremamente corretta e rispettosa dell'istituto reggenziale. Grazie.
Allora, eccellenza, io ovviamente non rivolgevo una critica alla reggenza quanto al fatto che questo orario e questo giorno, casualmente proprio a distanza di così poche ore dal report del Greco, qualche così pensiero sulle ragioni per cui proprio in questo orario, questo giorno, si è stata fissata questo, che eccellenza non è riferita alla reggenza ma a chi va bene, cioè, chiedo scusa, è stata una mia impressione che ho espresso, come spero di non essere stato offensivo nei confronti della reggenza. Allora vorrei andare avanti, appunto, perché segretario, quando dicevamo, no, noi abbiamo cercato di portare dei contributi, avevamo anche ottenuto dal presidente Canzi l'impegno di tornare in commissione
affari di giustizia per poter ridiscutere. Avevamo valutato fondamentale anche la trasparenza dell'attività del Consiglio Giudiziario Plenario, che è l'unico potere dello Stato rispetto al quale i cittadini non possono conoscere liberamente, andando su internet o collegandosi alla radio, ciò che decide. Ci sono tutta una serie di elementi che noi avevamo posto, migliorativi. L'elemento fondamentale è ottenuto e va bene, abbiamo tolto la giustizia dal governo la politica dal governo della giustizia, però la tempistica, le modalità con cui questo... Dice oggi con pendenti giudizi per misfatti di tipo importante possa ancora esercitare la propria professione, quando ad esempio un qualsiasi dipendente pubblico per il codice di condotta, per le norme di disciplina, magari verrebbe sospeso. Questo è un altro elemento, ma solo per dimostrarle che noi non siamo da una parte né dall'altra. Dall'inizio lo diciamo, siamo per la terza via. Il problema è che la terza via non è stata percorsa. Per quanto invece riguarda l'attuale situazione, bene, abbiamo avuto dal Greco questo plauso, questo riconoscimento rispetto ad alcuni obiettivi raggiunti, e noi di questo siamo felici. È vero che è stata assente, no, la minoranza nel dibattito. Noi siamo stati anche molto presenti, forse anche troppo, probabilmente non ci siamo capiti, non siamo riusciti a trovare delle mediazioni. Di sicuro siamo stati assenti nel confronto col Greco, perché magari sarebbe piaciuto anche a noi poter avere qualche momento di confronto, capire, spiegare magari anche i nostri dubbi rispetto ad alcuni passaggi. Questo non c'è stato. Oggi dalle parole, adesso i primi due interventi, ma dai cori che ho sentito arrivare qui, soprattutto dalla parte centrodestra, mi pare di poter dire che ci saranno altri interventi con toni trionfalistici. Bene, signori, io però vi invito a ricordare anche un'altra cosa, e lo vorrei ricordare anche ai nostri cittadini. Questa è la legislatura in cui il conto Mazzini è saltato per aria. Poi avrete tutte le ragioni per dire che era illegittimo fare un'azione di quel tipo giudiziario e quant'altro, ci saranno state sicuramente anche delle forzature e degli errori, ma intanto con questo governo il conto Mazzini è saltato, e chi viene indagato, vengono indagati coloro che scrivono sulla Serenissima, vengono indagati avvocati che hanno avuto il coraggio di difendere personaggi che non vanno difesi, e quindi hanno, non lo so, non è, c'è un motivo? C'è un clima intimidatorio? Secondo noi sì. Allora, è vero che in tribunale è scoppiata la pace? Secondo noi no. Ci sono sicuramente meno manifestazioni di dissenso, questo è certo, però bisognerebbe capire se queste minori manifestazioni di dissenso siano il frutto di una vera, riaperto dialogo, un vero superamento di quelli che erano stati in passato, le divisioni, anche personali, oppure se il clima è così pacato perché nessuno ha il coraggio di dire le cose. Noi qui ce l'abbiamo, io spero di non aver offeso la reggenza con l'appunto che ho fatto prima sull'ordine del giorno, mi scuso nel caso, però sul resto noi la bocca chiusa non la teniamo, noi le cose le diciamo, anche perché vi diciamo la verità, cioè, stiamo come Libera, stiamo investendo molto nel doverci difendere quasi costantemente da accuse mosse in tribunale, quindi indagini aperte che riguardano noi o nostri colleghi, aderenti e quant'altro. È antipatico, ma non per questo ci intimoriamo e continuiamo a fare quello che riteniamo giusto, poi qualche volta sbaglieremo anche. Quindi la pace in tribunale non è scoppiata, questa è la nostra sensazione. Sui dati numerici, allora, intanto una cosa, è chiaro che se noi andiamo a guardare alcuni settori hanno avuto dei miglioramenti evidenti, cioè l'appello civile in particolare, però va anche ricordato che erano anni in cui il professor Ferrone era morto, Guido Guidi era andato in pensione, i due che erano arrivati per sostituirli hanno lavorato qualche mese, perché poi, come dicevo prima, ricordavo nel 2020, nella famosa estate della brutalità nella giustizia, sono stati rimossi. Ora i nuovi giudici d'appello e quant'altro stanno facendo sicuramente un lavoro necessario, utile e importante. Negli altri settori ci sono dati che possono essere letti in più maniere. Adesso io provo a dare una lettura che magari come chiave di lettura, per così averne anche un'altra, mica che, però sono numeri, quindi i numeri in realtà poi non mentono. Allora,
brevissimamente per le conclusioni, grazie.
Grazie, poi magari anche i miei colleghi integreranno. Noi nel settore amministrativo nel 2020 avevamo 60 sentenze, che sono state 32 nel 2021. Nel primo grado civile ci sono state 100 sentenze all'anno in meno negli ultimi anni rispetto al 2018, 100 sentenze in meno. Per quanto riguarda il primo grado, a parte, certo, questo l'hanno riconosciuto tutti, il tema delle prescrizioni processuali, che è un tema veramente che credo sobbalzi sulla sedia chiunque ami o voglia giustizia in un paese. L'altro, ho finito eccellenza, sul sempre il primo grado, le sentenze nel 2021 sono state 40, nel 2018 erano attorno alle 198, mi pare. Quindi questi dati adesso probabilmente è un tribunale che deve ingranare, adesso siamo stati molti innesti nuovi e quant'altro, quindi immaginiamo che saranno con un trend che andrà a crescere, però eccellenze, poi i colleghi presenteranno anche delle ragioni a riguardo. Crediamo che nella relazione debba essere indicata quantomeno anche l'efficienza del singolo giudice, non solo della macro area in cui il giudice opera. Grazie eccellenza.